9:18, con qualche minuto di ritardo parte Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, con me in studio Lara Van Gameren e Giuditta Wiesendanger. Ma abbiamo l'assistenza alla regia tecnica di Iari Salvagno, al centralino di Rete 1 c'è Michela De Pedrini. Allora, iniziamo questa ultima puntata di Mille Voci della settimana e andiamo a Zurigo, perché alla stazione di Zurigo c'è un servizio che non pensavamo ci fosse in una stazione, un servizio e anche uno spazio che garantisce il diritto di visita ai figli di genitori separati. E ora questo spazio e questo servizio è sotto pressione. Ma Lara, facciamo un passo indietro. Intanto spieghiamo cosa avviene in questo spazio alla stazione di Zurigo, per chi è pensato.
Questo spazio è pensato per i genitori separati e il servizio viene definito il servizio di passaggio temporaneo. Scrive il Dipartimento della Sanità e della Società che la definizione potrebbe essere: questa prestazione si attiva quando la consegna della persona minorenne da un genitore all'altro necessita di essere mediata da parte di professionisti. Generalmente si attiva quando la relazione fra i due genitori non è sufficientemente armoniosa per poterla svolgere autonomamente. Quindi questo servizio offerto dalla stazione di Zurigo garantisce un passaggio, perché così si chiama questo servizio, dei minori tra genitori separati
che non vanno troppo d'accordo, c'è tensione proprio legata alla separazione. Allora, quando è stato istituito questo servizio alla stazione di Zurigo e come si chiama anche?
L'ufficio si chiama SOS Bahnhofhilfe, quindi l'aiuto proprio della stazione, ed è stato istituito ufficialmente nel 2016, anno in cui hanno istituzionalizzato l'offerta, ma già nel 2008 ricevevano le prime richieste, che erano molto rare, non più di una al mese, ma comunque l'ufficio, per aiutare i genitori separati, quindi con buona volontà, cercavano di aiutarli offrendo questo servizio. Quasi 10 anni dopo, appunto, hanno istituzionalizzato l'offerta, introducendo anche alcune regole dei moduli da compilare. Quindi alcune regole potevano essere la puntualità, fornire i dati personali e il pagamento, che tuttora è di 20 franchi per genitore.
Però all'inizio le richieste erano comunque contenute e poi invece c'è stata un po' un'esplosione.
Esatto, sì, c'è stato un po' un boom, soprattutto perché la voce ha iniziato a girare. Questo ufficio è molto nascosto, è nel mezzo piano, per chi conosce la stazione di Zurigo, è un ufficio piccolo, ma dal 2016 in avanti sempre più persone sono venute a conoscenza, fino ad arrivare a quest'anno a dover per la prima volta respingere alcune richieste, proprio perché le richieste erano troppe.
Chiaramente dobbiamo dirlo, è in una posizione strategica, perché sappiamo la stazione è un luogo di passaggio, è un luogo facile da raggiungere,
è centrale,
raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici, e dunque si capisce bene perché questo spazio abbia acquisito interesse. Però quest'anno hanno dovuto anche respingere alcune richieste.
Esatto, sì, per la prima volta non avevano più posti a disposizione e quindi vuol dire che la richiesta è veramente molto alta e bisogna forse aumentare questi punti di incontro, si chiamano in Ticino.
Allora, della situazione ticinese parliamo dopo David Bowie. Questi punti di incontro, punti di passaggio temporaneo, ce ne sono diversi anche sul territorio della Svizzera italiana. Capiamo di più appunto dopo David Bowie. Il numero per intervenire anche oggi a Mille Voci, le vostre voci, i vostri pareri sono ben accolti, allo 076 321 1113. Alla stazione di Zurigo c'è un servizio e anche uno spazio, si chiama SOS Bahnhofhilfe, dove dal 2008 si può appunto viene garantito il diritto di visita ai figli di genitori separati. Avviene in questo luogo quel passaggio temporaneo che appunto vuole favorire la realizzazione del diritto dovere di visita da parte di entrambi dei i genitori. In certe situazioni questo passaggio è difficile, complicato, ci vuole una persona che specializzata, che sorvegli che avvenga senza troppe tensioni, proprio per tutelare il minore. Dicevamo, questo servizio è molto sollecitato, nel 2023 ha dovuto anche rifiutare alcune richieste, dicevamo molto sollecitato perché si trova in una zona strategica, alla stazione di Zurigo, ma anche nella Svizzera italiana, anche in Ticino ci sono questi punti d'incontro e si sono dovuti rinforzare, Lara.
Esatto, sì, hanno dovuto rafforzare il servizio sia a livello di qualità che di quantità, proprio perché la richiesta continuava ad aumentare e i punti d'incontro in Ticino, che mettono a disposizione, oltre spesso al servizio noto come passaggio temporaneo, anche il diritto di visita sorvegliata e il diritto di visita non sorvegliata. E negli ultimi 2 anni sono stati potenziati proprio per consentire una diminuzione delle liste di attesa. Se prima c'erano circa 10 casi in attesa, ora nel 2023 siamo sotto i 6, quindi appunto si è potenziato sia la quantità dei punti di incontro che la qualità, con persone che riuscivano ad aiutare in questa mediazione tra genitori separati.
Tradizionalmente Casa Elisabetta Lugano era uno di questi luoghi dove avveniva appunto questo passaggio temporaneo, questo diritto di visita sorvegliato o non sorvegliato. Casa Elisabetta ha potenziato il servizio anche in altre località,
esatto,
del Canton Ticino.
Adesso Casa Elisabetta la si può trovare anche a Chiasso, a Bellinzona e a Locarno, e in tutti questi luoghi garantisce il diritto di visita, quindi loro hanno potenziato proprio a livello di quantità. Altri luoghi in cui si può ritrovare questo punto d'incontro sono a Lugano l'associazione ticinese famiglie affidatarie, AFTA, mentre a Bellinzona abbiamo la cooperativa Baobab, che offre questo spazio neutro di sostegno per i genitori in difficoltà.
Appunto, dicevamo, per garantire il diritto di visita per i figli minorenni. Magari a Mille Voci torneremo su questo tema, su questo servizio. Zurigo ha fatto anche la scelta di istituirne uno alla stazione, proprio per andare incontro alle esigenze dei genitori separati. Questa è un'esigenza che è sempre più grande, anche perché sappiamo avvengono sempre più separazioni e forse non abbiamo ancora ben compreso che genitori si rimane sempre, anche se ci si separa, si dice, la cultura della genitorialità. E dunque, Lara, magari nelle prossime settimane di Mille Voci torneremo su questo tema.
Approfondiremo, sì.
Approfondiremo. Come diceva il buon Paolo Riva, afera suivra, anche se qui è più un approfondimento, non andremo a vedere come va avanti la storia. Di rotta su Cuba ora. 9:37 a Mille Voci, io sono Isabella Visetti, con me Lara Van Gameren e Giuditta Wiesendanger, raccoglitrici di castagne, e questo è importante perché ora parliamo proprio delle castagne, e dunque già potete dirci anche voi all'ascolto se siete già andati a raccoglierle, com'è il raccolto. Abbiamo letto che la stagione prometteva molto bene, anche se qualcuno dice che il caldo prolungato tende a non far cadere i ricci dall'albero. Allora, il nostro numero è 076 321 1113. Allora, Lara, sei già andata a raccogliere le castagne? Dove e com'è stato il raccolto?
Sono già andata a Bigorio, quindi in Capriasca, e il raccolto è stato molto fortunato. Le ho cucinate la sera stessa e le ho mangiate arrosto, quindi
calda arroste,
sì.
Giuditta?
Io sono andata a Castel San Pietro in Val di Muggio ed erano molte, un po' piccole, ma tante, e anch'io la
sera stessa.
Subito
consumate, sì. Calda arroste.
Mm-hmm, al forno.
al forno. Allora, vogliamo parlare di castagne perché poi dopo le 10 parleremo di una festa che si tiene a Cama, la festa dell'Arbol, e vorremmo anche poi approfondire una zona particolare di Cama, la zona dei Grotti, dove ci sarà proprio in questa giornata domenica una guida a questa zona particolare, festa dell'Arbol, perché Giudì, l'albero del castagno era l'albero per eccellenza.
Sì. Ecco. Era l'albero per eccellenza perché fino alla prima metà del 1900 le castagne erano uno dei pilastri dell'alimentazione e la loro raccolta coinvolgeva tutto il paese, tutta la comunità, ed era un momento importante perché garantiva la sussistenza non solo del momento ma anche quella per tutto l'arco dell'anno, visto che sono facili da conservare soprattutto quando essiccate.
E dunque da lì viene anche il nome albero del pane. E attorno all'albero delle castagne, attorno alle castagne ci sono tanti aneddoti che sono un po' la spia che ci dicono che erano
di fondamentale
importanza per la per diciamo le popolazioni del passato. E allora diciamone qualcuno, perché alcuni sono molto curiosi.
Facendo qualche ricerca ho scoperto, forse alcuni di voi già lo sapevano, che in passato gli alberi di castagno venivano dati in dote quando una donna si sposava, quindi di grande valore. E inoltre era tradizione dare le castagne agli invitati ai battesimi, un po' come si fa oggi con i confetti. Questa è particolare, io non ne avevo idea.
Era l'idea del valore, anche di buon augurio.
Sì. Di un buon augurio, e servivano anche a proteggersi dalle anime dei morti. Infatti a ogni santi c'era la credenza che se per le anime dei morti non venisse lasciato nulla fuori dalla porta delle case, queste anime avrebbero portato via qualcuno dalla casa. Un po' come Babbo Natale coi biscotti, insomma. E c'è anche quella della castagna matta che però non è con la castagna classica che mangiamo noi, ma è con quella dell'ippocastano. E l'idea era quella che ai bambini, ma anche a chiunque, venisse lasciata una castagna o in tasca o nella borsa o nello zaino per scacciare i mali di stagione come il raffreddore o l'influenza. E io ho proprio questo ricordo di mia nonna che da bambina mi metteva le castagne in qualsiasi tasca della giacca prima di uscire di casa.
Anche Lara mi ha raccontato che la nonna gliela metteva sempre in tasca quando era bambina.
Esatto, sì, la bisnonna me la lasciava. Io ho continuato con questa tradizione poi anche qui in Ticino e ho smesso il giorno in cui ho trovato il vermetto. Probabilmente avevo preso una castagna sbagliata.
E hai detto, il vermetto no, in tasca.
Esatto.
Anche perché teoricamente quella dell'ippocastano, visto che è velenosa, è immune ai vermi. Infatti si usava anche contro le tarme da mettere negli armadi.
Guarda che quante cose imparo oggi sulle castagne. Il castagno albero longevo in tutta Europa presente.
Sì. E il più longevo in assoluto si trova in Sicilia e sorge sul versante orientale dell'Etna, del comune di Sant'Alfio. E alcuni botanici gli attribuiscono la vertiginosa età di 3.000-4.000 anni, quindi una stima. E pensate che la circonferenza di questo castagno è di 22 metri, che corrisponde a un diametro di 7 metri all'incirca, è alto 25 metri e ha una chioma enorme, ma proprio enorme, di un diametro di circa 20 metri, che quindi farà un sacco di ombra, ed è chiamato il castagno dei 100 cavalli perché una leggenda siciliana vuole che in epoca medievale una regina vi abbia trovato rifugio da un temporale con 100 cavalieri della sua scorta e ovviamente con anche i cavalli, quindi ha trovato una sorta di ombrellone naturale grazie a questo castagno immenso.
un albero che viene anche chiamato un patriarca proprio per questo ruolo, diciamo, imponente nella regione, proprio perché è un riferimento per, probabilmente per la comunità locale, ed è molto bello che ci siano questi alberi come punti di riferimento. Giuditta, tu dicevi a lungo, lo sappiamo, sono stati uno dei pilastri le castagne dell'alimentazione contadina, poi a un certo punto sono state un po' dimenticate, poi però c'è stato tutto un processo di rivalorizzazione, di riscoperta delle selve castanili, di riscoperta della raccolta delle castagne, dell'importanza di questi alberi.
Sì, perché attorno all'inizio degli anni 90 alcune associazioni sono nate proprio con lo scopo di far conoscere alle persone la storia, l'importanza, il valore che avevano questi castagni, e hanno proposto azioni mirate volte al recupero delle selve castanili, e alcune ci sono anche, sono riusciti in parte a recuperare queste selve castanili. Pensate che solo in Ticino ci sono quasi 4.000 ettari di selve castanili, eppure solo un decimo di questi 4.000 ettari ad oggi è ancora ben tenuto e vive una manutenzione continua, perché l'albero di castagno è un albero da frutto e quindi le selve castanili vanno trattate come un frutteto, non vanno trattate come un bosco come tutti gli altri.
Poi hanno anche una importante funzione di protezione del territorio, e dunque si è tornate anche a curare, a tenere diciamo, la manutenzione di queste selve castanili anche per questo esempio, appunto per questa funzione dell'albero di castagno. Tante specie di castagne, tanti modi per nominarlo, e questo ancora ci dice l'importanza del castagno. Andiamo avanti a raccontare la storia del castagno, la storia delle tradizioni della Svizzera italiana legate al castagno. Lo sappiamo, ora riprese da tante feste sagre, alcune sono proprio in corso in questi giorni, dopo Laura Pausini, e voi diteci se siete andati a raccoglierle le castagne, come le cucinate, che specialità preparate con le castagne, perché ora si può fare di tutto, anche la pasta, c'è la farina di castagne, si possono fare le tagliatelle alle castagne, c'è il pane di farina di castagne. 076 321 1113, lei è Laura Pausini e ritorno da te. Allora, allo 076 321 1113 arrivano diversi messaggi. Uno ci dice ma se in tasca ti ritrovi la castagna col cinipi invece che il vermetto di cui parlava Lara, lo sappiamo, in passato recente il cinipide è stato un parassita che ha attaccato gli alberi di castagno e ha rischiato appunto di farli deperire, e dunque anche spariva il miele di castagno. Ora la situazione è, diciamo, sotto controllo?
Sì, perché passando per l'Italia dalla Cina è arrivato un antagonista naturale di questo cinipide che non l'ha ancora completamente debellato, ma è su un'ottima strada.
Sì, una lotta biologica, è stato possibile fare questa lotta biologica, credo che forse in Piemonte l'hanno anche introdotto questo antagonista, poi in Svizzera non è stato introdotto, però
è arrivato naturalmente,
perché non ha incontrato chiaramente ostacoli alla frontiera. Qualcuno ci chiede, ma è vero che nei castagni siciliani, parlavamo di questo grandissimo albero di castagno, si formano degli alveari naturali e da lì si prende il miele?
È vero, in Sicilia c'è una specie d'api particolare, le api nere, che fanno gli alveari direttamente sull'albero del castagno, e il miele che viene da questi alveari ha una consistenza molto molto compatta, un colore scuro che è molto particolare, abbastanza pregiato, è raro.
Giuditta, dobbiamo dire come erano consumate, conservate le castagne nel passato. Poi abbiamo detto c'è stato questo periodo di abbandono nel dopoguerra, quando appunto abbiamo un po' abbandonato le attività rurali, e poi parliamo di riscoperta. Questo perché alcuni messaggi ci riportano lì. Allora, tutto l'anno castagne secche nel latte. Ecco, le castagne si potevano seccare e dunque consumare lungo tutto l'anno. Un altro messaggio ricorda questo. Da piccola la nonna mi dava una manciata da farù da portare a scuola, che mangiavo come delle caramelle. Poi ricordo le cene con i... Qui ci mettono a dura prova,
col dialetto.
Cataia e panna, ma le preferite erano i mondel del nonno. E qui già tre termini per indicare anche le castagne. Il nome cambiava da come venivano cucinate o preparate. Allora, le mondelle sono le caldarroste. Penso che anche i farù siano le caldarroste. I cataia forse sono quelle bollite, ma magari il nostro ospite può aiutarci, il nostro ascoltatore può aiutarci, non metterci così tanto alla prova. Vabbè, allora, come erano conservate e cucinate le castagne in passato?
Ora entra in gioco un altro termine dialettale, che è la gra o il metato, dove venivano effettivamente essiccate così che potevano essere conservate più a lungo. Le gra sono delle piccole casette dove si fanno seccare le castagne. Al piano terra si accende il fuoco che brucia per 3-4 settimane, e al primo piano, su una specie di grata, si mettono le castagne, una graticola. Il fumo e il calore fanno seccare questi frutti, che poi vengono trasformati in farina, macinati oppure mangiati, un po' come le caramelle, come ci ha scritto la nostra ascoltatrice. Ed è un modo di cucinarle che è arrivato anche ai giorni nostri. Infatti in alcune piccole località della Svizzera italiana ancora si caricano le gra come evento di comunità, e questo fuoco viene fatto bruciare per 3-4 settimane sotto gli occhi della popolazione.
Sì, l'hanno fatto credo a Cabbio di recente, perché c'è stata appunto la sagra della castagna. Lo fanno in altre località, Vezio, Moghegno, c'è anche una gra nel Moesano. Appunto in queste feste si ritrova questa usanza di la comunità che seccava insieme le castagne, che poi duravano per tutto l'anno. Allora, abbiamo detto che noi parleremo dopo le 10 della festa dell'Arbol, che si terrà domenica a Cama. In questi giorni è in corso il Festival della Castagna in Bregaglia, si è tenuta la Sagra della Castagna in Valle di Muggio, poi c'è la Festa della Castagna ad Ascona. Anche la ripresa di tutte queste tradizioni dimostrano questa riscoperta verso la castagna e anche alle tradizioni legate, Giuditta.
Sì, perché dell'albero del castagno, oltre ai frutti, si usava in realtà un po' tutto. Le foglie secche servivano come lettiera per le bestie in stalla, il legno era prezioso combustibile, ma anche materiale di costruzione, quindi pali di sostegno, mobili, attrezzi. E le selve castanili erano un bene davvero prezioso.
Due ascoltatrici ci correggono, farù sono le castagne bollite, non le caldarroste, abbiamo sbagliato, ci dicono le castagne bollite con la buccia, e qui si va proprio nel dettaglio.
Nel dettaglio, anche perché solo nella Svizzera italiana ci sono più di 120 denominazioni dialettali diverse per riferirsi a tipi di castagna cucinate in maniera diversa.
Il centro di dialettologia e di etnografia ha proprio dedicato anche una delle sue voci proprio al castagno.